Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati di Isagro al 30 giugno 2014. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Giorgio Basile, presidente e amministratore delegato di Isagro. Dottor Basile, prego.
Grazie, buongiorno a tutti. Sono come di consueto assistito dai miei colleghi e quindi quando sarà il momento delle domande e risposte spero che saremo in condizione di far fronte alle stesse. Allora, abbiamo mandato il documento ieri sera, il primo semestre è certamente incoraggiante e conferma la svolta gestionale che noi abbiamo annunciato e che fondamentalmente è alla base del piano quinquennale che abbiamo presentato lo scorso marzo. Fatemi dire che nei primi 6 mesi i tre eventi di maggior rilievo sono stati l'incremento significativo del fatturato 20% e l'incremento di tutti i dati economici sul piano del conto economico che si conclude con il dopo tasse positivo per un po' meno di 1 milione di euro contro i 6,5, 6,6 dell'anno scorso negativo. Ora va ricordato che l'anno scorso noi spiegammo che il primo semestre non era rappresentativo di una situazione, diciamo, stabilizzata dal momento che c'erano degli eventi particolari, un evento particolare che aveva condizionato le vendite nel primo semestre. Va ricordato perché un rimbalzo è certamente una componente sottostante questo positivo risultato, però altre due componenti importanti sono, da un lato, l'inizio e solo l'inizio dei frutti della partnership strategica che noi abbiamo realizzato nell'ottobre dello scorso anno, tra luglio e ottobre dello scorso anno, con la società statunitense Goan, che ha iniziato a distribuire i nostri prodotti in Italia e parzialmente negli Stati Uniti, perché un contratto importante diventerà operativo solo dal 1° dicembre di questo anno. Ma accanto a questi due importanti eventi c'è il terzo, e cioè un'azione in corso da quasi 2 anni, un anno e mezzo forse, ma comunque diciamo tra un anno e mezzo e 2 anni, di un'importante svolta strategica e manageriale, con un significativo rinforzamento della squadra sul piano del marketing e del commerciale e con un indirizzo strategico che merita di essere rappresentato e inteso e che vado a riprendere magari nella fase tra qualche minuto, quando cercherò di spiegare o di ricordare le linee che stiamo seguendo, perché a mio avviso, perché per noi come Isagro è di straordinaria importanza, ma credo anche che sia un qualcosa che possa essere in qualche modo un modello di riferimento per aziende del nostro tipo, cioè aziende basate sul discovery, sul know-how, sull'invenzione, di cui sono capaci, e noi lo siamo, ma che non hanno, e noi non abbiamo, da soli la dimensione per adeguatamente sfruttare tali invenzioni, e che nella migliore delle ipotesi portano a un sottosfruttamento, in altre situazioni, e le abbiamo vissute, porta ad investimenti, diciamo, troppo lenti ed inadeguati, che portano a un cattivo investimento. Vabbè, ci ritorneremo su questo punto, però è molto importante. Terzo punto che abbiamo, ovvero accanto al recupero del fatturato, del conto economico, registriamo con soddisfazione l'aumento di capitale che si è concluso lo scorso maggio. Su questo ci torniamo, perché c'è molta soddisfazione nell'adesione alla nostra offerta, c'è decisamente sorpresa e insoddisfazione sulla apparente non buona comprensione da parte del mercato della caratteristica fondamentale delle azioni, della categoria di azioni nuove da noi messe, le azioni di sviluppo, che, come andrò a ribadire, da un punto di vista di razionalità economica, non giustificano in alcun modo, in alcuna misura, un valore che non sia almeno pari a quello degli ordinari. E non è così sul mercato. Ci torneremo. Infine, abbiamo, contestualmente all'aumento di capitale, abbiamo creato le condizioni perché nel prossimo mese di ottobre si attui la semplificazione del sistema di controllo, dal momento che la subholding Badges, controllata al 51% da PM, e dove c'è imposizione di parte di socio di minoranza senza coinvolgimento nella gestione di Sagro, che mantiene la sua totale autonomia gestionale al 100%, la Badges ha oggi il 100% di Manisa e Oldisa, che sono le altre due subholding. Appena approvati i bilanci di Manisa e Oldisa, quindi tra l'una chiude a giugno, l'altra a settembre, daremo luogo alla fusione, e sarà una situazione molto più semplice e speriamo apprezzata dal mercato. Bene, questi sono i tre eventi che abbiamo cercato di evidenziare. Ho spiegato le ragioni del recupero del fatturato, tutto concentrato, come indicato nella tavola 5 del documento e come di consuetudine abbiamo distribuito, è tutto concentrato sui prodotti di proprietà. Da un punto di vista geografico, devo dire che l'Italia, l'Europa sono i due pezzi di mondo dove l'incremento è stato più significativo, ma come conseguenza del fatto che erano state le due aree che avevano sofferto di più l'anno scorso. L'EBITDA, andando a pagina 6, è salito da 1,5 a 7 milioni circa, si sono ridotti gli ammortamenti per via delle due dismissioni, dei due prodotti che hanno avuto luogo l'anno scorso, gli interessi si sono ridotti da 2,4 a 1,8 nel primo semestre, per una parte non molto rilevante in funzione dell'aumento di capitale, perché si è materializzato alla fine di maggio, però direi che il rating che le banche hanno dato alla nostra società per via degli eventi del secondo semestre dell'anno scorso ha portato una migliore valorizzazione, maggiore apprezzamento della nostra società, e ne è conseguito un miglioramento delle condizioni nel costo dell'accesso al denaro da parte delle banche. Evidentemente questo fenomeno diventerà più significativo nella seconda metà dell'anno. Andando sulla patrimoniale, tavola 7, per chi ha la possibilità di seguire questo documento, beh, insomma, abbiamo un livello di debito che rappresenta poco più della metà del capitale circolante netto, insomma per circa il 40% Oggi noi stiamo finanziando il circolante netto con equity e quindi tutti il capitale fisso è interamente finanziato da equity a livello di consolidato. Ora noi abbiamo chiesto al mercato l'aumento di capitale perché noi sappiamo che nel 14-15, forse marginalmente nel 16, noi dobbiamo investire, continuare a investire, perché per portare all'inizio del prossimo decennio, 20-21, sul mercato una molecola di grande rilievo. Questo lo pensavamo 3 anni fa, ce l'ha confermato 2 anni fa la società americana FDC, che ha firmato con noi un accordo di co-sviluppo. A distanza di 2 anni abbiamo arricchito notevolmente il livello di informazioni su questa molecola e oggi responsabilmente possiamo dichiarare che certo fra 6 anni, fra 7 anni, ma questi sono i tempi del nostro settore, noi avremo un prodotto molto importante con cui giocare questa nostra partita di scopritori e valorizzatori insieme ad altri delle nostre invenzioni. Quindi la situazione finanziaria è quella che potete capire di straordinaria solidità. A livello all'interno del consolidato abbiamo ancora la situazione della holding, la SPA italiana, che ha risultati negativi, mentre le società controllate hanno tutti risultati positivi, con particolare rilievo per la Isagroasia, che è oramai uno stabilizzato e affidabile generatore di risultato economico e di cassa. Dico di cassa perché andando anche a vedere la situazione finanziaria si vede che, pagina 9, che l'Asia ha un surplus di cassa, le altre società, sì, ci sono gli USA con un debito di 1,8, largamente inferiore al circolante. Insomma, la società che ha un livello di debito è la SPA, che comunque ha questo debito sostanzialmente, anche nel caso della SPA, allineato col livello del capitale circolante netto della SPA. Chiaramente noi col primo semestre possiamo sintetizzare dicendo che stiamo dimostrando che la strada intrapresa è praticabile e quindi possiamo validare con i fatti il percorso che abbiamo presentato nel business plan. Il percorso quindi non è compiuto, la holding non ha ancora i risultati che deve avere, i risultati li può solo avere alzando il fatturato dei prodotti di proprietà e valorizzando attraverso il licensing i propri investimenti, perché gli investimenti sono concentrati nella SPA, che quindi al di là dell'apporto delle partecipate deve raggiungere i risultati previsti nel business plan, deve raggiungerli alzando il fatturato dei prodotti di proprietà e, ripeto, questo lo si ottiene vendendo e raggiungendo accordi di licensing che creano le condizioni non solo per avere down payment dai partner, ma anche per avere incremento di fatturato, perché con quelli noi stipuliamo contratti di lungo termine. L'anno scorso furono un contratto di 10 anni di fornitura di principio attivo e anche le trattative che abbiamo in corso si muovono in quella direzione, nella stessa direzione. Quindi il problema, noi non siamo stiamo presentando una situazione di uscita da una situazione difficile che si era creata. Stiamo dicendo che abbiamo le evidenze che la strada è giusta, il percorso lo stiamo compiendo, riteniamo che l'aggiustamento delle nostre linee strategiche sia corretto e si stia dimostrando praticabile. Tra gli eventi del semestre, direi, sono cose di non grande rilievo, e allora andrei a concludere con un commento sull'aumento di capitale e sul che cosa ci aspettiamo. Per quanto riguarda l'aumento di capitale, è stato come emissione di grande soddisfazione, e quindi abbiamo raccolto i 29 milioni, di cui 16 portati dal sistema di controllo per via dell'accordo dello scorso anno con la società statunitense Goma, e per 13 milioni dal mercato. I pacchetti offerti inscindibili erano composti per 2/3 da azioni di sviluppo e per 1/3 da azioni ordinarie, emessi allo stesso prezzo. La ragione dell'emissione allo stesso prezzo è elementare. Abbiamo un flottante di azioni di sviluppo, e con questo vi prego, per coloro che hanno il documento, di andare verso la fine del documento alla pagina 22. Salto un istante su questo punto, devo dire, perché poi la lingua batte dove il dente duole, e il dente che duole è vedere questo titolo rappresentato da lezioni di sviluppo, che responsabilmente ho dichiarato e continuo a dichiarare non potere avere sul piano della logica economica un valore inferiore alle azioni ordinarie, che nel mese di luglio è stato mediamente quotato, trattato con un 26% di sconto. Allora io devo dire agli investitori: ma quali sono le ragioni per un valore di un titolo rispetto a un'altra categoria di titolo della stessa società? Il flottante, bene, le azioni di sviluppo hanno un flottante vicino ai 14 milioni, le azioni ordinarie 11,4. Ovviamente ho tolto quello che è in mano alla controllante. Se c'è un dividendo, e ci saranno, ma voglio dire, il peggio che si può assumere è che non ci saranno mai dividendi, in quel caso hanno lo stesso trattamento, ma per qualunque dividendo il 20% in più. Allora, il diritto di voto, va bene, la storia di 11 anni l'abbiamo raccontato tante volte, ci ha fatto vedere che in 11 anni mai nessuno è venuto. Quando dico mai nessuno, voi capite che 0,1% del capitale presente, 0,1% del capitale presente, e in un solo caso in 11 anni 0,9, si può tradurre in nessuno è venuto. Non vi dico poi quante azioni avevano quelli che sono venuti. Quindi non interessa, ma interessa nel momento dell'OPA. Benissimo, queste azioni sviluppo prima di ogni possibile OPA, prima, non contestualmente, prima, sono diventate ordinarie, perché non è possibile ci sia un'OPA se il controllante non ha perso il controllo. Deve perderlo, se no non ci può essere l'OPA. Allora, di fronte a queste tre argomentazioni, io non riesco a capire perché ancora stamattina si paga, si trattano con prezzo diverso. Mi fermo qui, però sarei molto felice di rispondere a domande, molto felice di rispondere a domande. Tornando, in ogni caso, dal punto di vista di Sagro, è evidente, siamo molto contenti dell'aumento di capitale. Come ho detto prima, pagina 15, come ho detto tavola 15, come ho detto prima, l'attuale sistema complesso di subordi diventerà a ottobre, comunque entro la fine dell'anno, diventerà molto semplificato, perché avremo la Burgess, o comunque si chiamerà quel giorno, che controllerà la maggioranza delle azioni ordinarie, 53,5, e la Burgess controllata da dalla PM con il partner di minoranza Cohen. Quindi una situazione molto più semplice, semplificata, e ci auguriamo che anche questo venga apprezzato dal mercato. E vediamo allora infine cosa pensiamo. Beh, noi da credo quasi 2 anni abbiamo ridefinito le nostre linee strategiche, ma non cambiate, messe a punto. Abbiamo confermato che siamo capaci, e i fatti lo dimostrano, di inventare. È uno skill italiano, è riconosciuto ed è in casa nostra, c'è. Il problema è lo sviluppo per le dimensioni limitate. Ho detto altre volte che l'esperienza ci ha insegnato che sviluppare molecole importate da soli non sa da fare. L'abbiamo fatto, non lo rifaremo più. A cominciare da 2 anni fa, quando abbiamo raggiunto l'accordo con l'FVC per il cosviluppo del nuovo fungicida a cui facevo riferimento prima, appartenente a una classe chimica che soltanto le prime 3 società, le grandi leader nel mondo, hanno a disposizione. Allora, quindi noi svilupperemo soltanto in partnership. Ma quello che poi è ancora importante è che sia per i prodotti che già abbiamo, che per il prodotto nuovo e per quelli che verranno, la nostra parte di diritti non ce la giocheremo da soli, perché la nostra presenza commerciale è limitata. Ci aiuterà il partner, ma ci aiuterà sempre, sempre con decisioni prese nella esclusiva, autonoma capacità di valutazione e libertà di decisione di Sagro. Su questo non ci possono essere equivoci. Comunque il partner, confidiamo che darà un contributo nella valorizzazione della nostra molecola, ma certamente il mondo è grande e noi abbiamo bisogno di sfruttare al 100% della capacità, il che vuol dire accordi anche con altri. E qui si applica, e appunto per questi sfruttamenti noi intendiamo la politica di licensing attraverso down payment, attraverso pagamenti. Non ci interessa di avere tutti i soldi immediatamente, a noi importa che si crei un debito incondizionato. Vogliamo anche andare incontro per far in qualche modo collimare i flussi di cassa dei pagamenti con flussi di cassa di margine. Questo lo possiamo fare, ma deve essere un credito non legato, non condizionato, e che porti interessi con sé. Siccome non abbiamo problemi di cassa, noi vogliamo. Questo è importantissimo, perché questo è la migliore dimostrazione che il partner si impegnerà. Quando qualcuno mette sul tavolo dei soldi o l'impegno di pagare, e beh, quel qualcuno è molto più credibile di chi invece non è disponibile a investire. Quindi questo concetto del licensing ha proprio dietro di sé 2 aspetti. Uno, di interesse a far rientrare un pezzo dell'investimento sulla molecola, ma la seconda cosa, avere partner credibili. E quando uno paga è più credibile di quando uno non paga. E su questo mi sento dire a volte, ma non si fa, non è questa la prassi sul mercato, io dico benissimo, ma perché non si può essere innovativi anche nel modo di proporsi? Perché non si può essere innovativi? Noi siamo innovativi, lo siamo con le azioni di sviluppo, lo siamo con il licensing, e offriamo al panorama delle aziende italiane, se lo ritengono, un modello che potrebbe essere interessante per le medie imprese italiane con contenuto tecnologico e inadeguata dimensione per lo sfruttamento. Lo facciamo frio bucciaccio, quindi lo facciamo con grande entusiasmo. Dopodiché, su base opportunistica, rafforzare, creare qualche presenza distributiva, ma non è la nostra priorità, e sviluppare dei generici, particolarmente per il mercato indiano, dove abbiamo una bella presenza distributiva e su base selettiva per altri mercati, nonché per possibili miscele di proprietà con un generico e una specialità nostra. Infine, vogliamo lavorare senza finanziare lo sviluppo con creazione di debito. Il debito lo possiamo creare, per carità, ma lo creiamo per finanziare il circolante e noi vogliamo evitare di crearlo per finanziare lo sviluppo. Queste linee sono state ribadite, ma vorrei che fossero chiare. Avevamo tre passi importantissimi che ci eravamo fissati un anno e mezzo fa: la partnership industriale è fatta, l'aumento di capitale è fatto, il rafforzamento strategico e gestionale manca una, è in corso, ma non da ieri, è in corso da un anno e mezzo, è in corso è comunque quello su quale siamo impegnati, che ancora dobbiamo far diventare una realtà con risultati, ed è la sfida che abbiamo di fronte a noi. E voglio dire una cosa a tutti i nostri azionisti, come messaggio conclusivo, e a tutti coloro che hanno un interesse a guardarci. Noi siamo di fronte a un bivio. Se nei prossimi 2 anni, 2 o 3 anni, ma non molto in là, insomma, se il business plan, e ci crediamo, riusciamo a trasformarlo in realtà, noi abbiamo un futuro di gioco come realtà autonoma, con tutte le partnership, ma autonoma. E questo è il nostro obiettivo. Però, se questo non riuscissimo a realizzarlo, vorrei che fosse chiaro che siamo consapevoli di operare in un'industria a tasso positivo di crescita. Un'industria che è del tipo è farmaceutica, con multipli da farmaceutica, e che quindi sappiamo benissimo che cosa vuol dire come alternativa all'obiettivo che ci siamo posti, che abbiamo dichiarato, curare gli interessi del 100% dei nostri azionisti. Questo è il bivio. Noi stiamo puntando sulla strada primaria, ma c'è molto chiara l'alternativa, e quindi noi vogliamo rassicurare tutti i nostri azionisti. Grazie.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. Vi ricordo che per porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per porre una domanda potete digitare asterisco 1. La prima domanda è da parte di Gabriele Berti di Banca IMI. Prego.
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno dottor Basile, grazie per la sua presentazione. Avrei 4 domande. Allora, la prima, confrontando i dati con il 2013, il primo quarter è stato più forte rispetto al secondo. Questo perché nel 2013 il primo Q è stato particolarmente debole o avete registrato un qualche rallentamento nelle attività del secondo Q nel 2014? La seconda domanda invece è relativa alla distribuzione diretta. Nel primo semestre 2013 mi ricordo che circa 25 milioni del fatturato era stato generato tramite quel canale. Quest'anno, con l'inizio dell'efficacia degli accordi commerciali con Gowan, come si è mosso questo valore? Terza domanda, proprio da profano, questi mesi decisamente piovosi, più della media in Italia, potrebbero far incrementare la domanda di fungicidi nei prossimi mesi? E ultima, sullo spread delle azioni sviluppo. Secondo lei può essere verosimile che una delle ragioni di questo spread possa essere che l'ex minority di Manise e Oldiza, che hanno ricevuto questa categoria di azioni, hanno realizzato, smobilizzato parte della loro partecipazione.
Allora rispondo a queste quattro domande, grazie per le domande intanto. Allora, quando non c'è dubbio che il primo trimestre era quello che aveva sofferto di più l'anno scorso, quindi non c'è un rallentamento del secondo, io credo che lei si riferisca alle percentuali, non c'è un rallentamento del secondo rispetto al primo, c'è che anche il terzo mostrerà tassi di crescita diversi, perché il terzo dell'anno scorso era normalizzato, quindi evidentemente nel andare avanti, a fine anno noi ci aspettiamo quel 100, il 150 rispetto a 140, che vuol dire dunque un 7% se non vado errato. Quindi è evidente che il 20 tende a scendere, ma tende a scendere perché si esce dal periodo più penalizzato l'anno scorso entrando nei periodi più normali. Ok. Questa è la risposta sul primo punto. Per quanto riguarda la distribuzione, l'anno scorso facemmo osservare che mentre avevamo una caduta fortissima, pare 34-35%, avevamo invece un andamento delle società di distribuzione nostre, quindi il discorso del partner government non c'entra, mi scusi, che era vicino, o positivo vicino a zero. Perché il problema non era il consumo, ma il problema era lo stoccaggio che si era creato presso i distributori nazionali che sono i nostri clienti più principali. Quindi l'anno scorso non ci fu la grande caduta delle società di distribuzione nostre. Detto questo, siamo sopra il 10% per quanto riguarda le società distributive, quindi USA, le quattro società distributive. E quindi comunque c'è un tasso positivo, in particolare la Spagna è andata bene e gli Stati Uniti, ma la Spagna e gli Stati Uniti sono le due aree dove comunque, no, beh, la Spagna in particolare c'è stata la piovosità e così vengo al terzo punto. Non c'è dubbio che le condizioni meteorologiche in Europa e quindi nel sud Europa, per quanto in particolare ci riguarda, quindi condizioni di uso dei fungicidi quest'anno ci hanno aiutato e qui entriamo nel solito discorso della componente congiunturale del mercato. Noi siamo sbilanciati sui fungicidi e questo viene bene quando piove, viene male quando non piove, però operando in tutto il mondo, salvo situazioni straordinarie, ci sono delle compensazioni e poi da un punto di vista strutturale i fungicidi non sono stati mai e non è previsto che vengano in qualche modo impattati dagli OGM che invece impattano significativamente gli erbicidi in misura inferiore agli insetticidi. In altri termini, non è male avere i fungicidi come componente principale sulla base di proiezione però di tipo interpolatorio. Quindi sul puntuale noi siamo più sensibili, in più o in meno, diciamo, facendo un'interpolazione abbiamo un grado di minore attaccabilità da tecnologie alternative, mi riferisco agli OGM. Per quanto riguarda lo spread, non c'è dubbio, lei ha toccato un punto corretto, che dei 14-13 milioni e 7 di azioni, o 13,4 forse, di azioni, 13,7 di azioni come flottante, beh, non c'è dubbio che, glielo dico subito, circa la metà, qualcosa in più,
Allora, il
no,
50%.
circa un 7 milioni sono, quindi un po' più della metà, insomma, sono nelle mani degli ex soci di minoranza. Io non ho evidenze, informazioni di massiccia opera di dismissione, ma vede, il punto è questo. Il punto è questo, perché tra l'altro la dimensione totale da quando il titolo è quotato ad oggi non dà evidenze di massiccia. Sono stati scambiati circa 3 milioni, quindi, ma 3 milioni in due mesi, insomma, giugno e luglio, quindi non credo francamente che ci sia stata una forte dismissione da parte degli ex soci minoranza. Però quello che io non... ammettendo che questo in parte abbia avuto luogo, possa aver luogo, mi scusi, allora io vorrei vedere la corsa a comprare questi titoli, mentre il rapporto tra i titoli trattati come ordinari, ma anche stamattina, è più alto per gli ordinari che per lo sviluppo. E qui, mi scusi, è qui che non capisco, non so se rendo l'idea. Quindi una pressione di domanda con 3 milioni trattati in due anni non c'è stata, di offerta, mi scusi, non c'è stata. Ma quello che continua a stupirmi è che si preferisce comprare l'ordinario invece dello sviluppo, perché evidentemente non sono chiare le caratteristiche dello sviluppo. Forse non siamo noi stiamo facendo il possibile, ma non abbiamo evidentemente una capacità di comunicazione limitata. Gli intermediari evidentemente non hanno ritenuto di impegnarsi nello spiegarlo. Mi auguro che non è che non abbiano capito, perché sarei veramente... però forse a livello di Borsini non è capito, non so cosa dire, perché è veramente poco comprensibile. Io forse c'è da riflettere su che cosa si può fare per farlo capire meglio. Io mi chiedo se il mercato non tema che ci sia qualcosa che sia sfuggito, e quindi per refrattario alla novità, scottato dalle precedenti categorie, preferisca non fare lo sforzo di totale comprensione, perché poi è un concetto elementare quello della conversione, perché la chiave è la conversione automatica, non è neanche il 20% di extra dividendo, non è manco il flottante, e questa conversione automatica è nello statuto nostro, e c'è la clausola per cui non si può cambiare se non con la maggioranza degli azionisti di azioni sviluppo. Io vorrei tanto che gli apostoli, i predicatori, facessero capire, perché questo gap deve ridursi, deve eliminarsi, non ridursi. Forse possiamo mettere lo statuto, no, ecco, mi dice dottor Gambini, mi dice Ruggero, lo statuto è online. Sì, ma la gente non lo legge lo statuto. Cioè. Vabbè, niente, io spero di averle risposto.
Grazie mille, dottor Basile.
Dottor Basile, al momento non ci sono altre domande.
Poi ringraziamo coloro che hanno partecipato, ringrazio anche lei e alla prossima. Grazie.